Nuova settimana per Gong, 10 minuti con Round 2, bentornati a tutti quanti, speriamo che il weekend sia stato fruttuoso. Partiamo subito con le notizie di oggi, come sempre ne abbiamo selezionate un paio. La prima riguarda Sony, anzi più specificatamente Sucker Punch, il team che insomma ha portato sul mercato Ghost of Tsushima, ma che insomma storicamente ha lavorato su delle IP molto gradite ai fan, che puntualmente anche nel corso delle nostre dirette chiedono: ma rivedremo mai Infamous? Rivedremo mai Sly? Sembra che la risposta ufficiale sia no.
Esiste una risposta ufficiale, e già questa è una nota importante. C'è stato un comunicato datato 1 luglio sul sito di Sucker Punch, in cui dicono: ci avviciniamo ai 25 anni di carriera, siamo orgogliosi e felici della nostra storia, continuiamo a crescere a livello di sviluppo, a livello di team, a livello di società, ma nel futuro della nostra compagnia non ci sono piani per rivisitare né Infamous né Sly Cooper, e dice: sappiamo anche che nessun altro studio sta lavorando a queste nostre nuove IP, perché siamo comunque gelosi della cosa e non vogliamo darle in outsourcing.
Sì, questo soprattutto è importante, no? Non solo che non siano loro al lavoro su queste IP, ma che di fatto non ci siano piani all'interno di Sony per rilanciarle. Sappiamo per esempio che Sly 4 non era stato sviluppato da loro, ma dai ragazzi di Sanzaru Games, che poi però non hanno proseguito, anzi si sono lanciati in ambito VR sviluppando Asgard's Wrath, che è un titolo che vi consigliamo, sì. Assolutamente sì, però ecco, evidentemente per alcune IP che magari rappresentavano anche qualcosa di importante nel momento storico in cui sono arrivate, sì, sul mercato, è tempo anche di pensionarsi definitivamente.
In realtà guarda, loro dicono proprio: questi personaggi sono importanti e cari ai nostri cuori, non diciamo mai dire mai all'idea di riaprire porte lungo il nostro cammino, ma per adesso le porte sono chiuse.
Sì, e secondo me questo per adesso potrebbe anche estendersi, perché quello che voglio dire io, non so se tu sei d'accordo, è che sia Infamous che Sly Cooper mi sembravano proprio il prodotto di un'altra epoca. Basta pensare, Infamous era veramente, l'ho detto anche un paio di volte in diretta, il tentativo dell'industria videoludica di creare, inventare dei supereroi.
I suoi supereroi. Senza fidarsi delle licenze che nel frattempo sono esplose.
È quello il punto. Certo. Era l'epoca anche di Prototype, no? Sì. L'idea era proprio quella di creare dei personaggi che potessero arrivare dal nostro mondo.
Echeggiare i fumetti, cioè a quelli a cui piacciono i fumetti, trovare quel tipo di dinamiche e proprio di racconto all'interno del videogioco con un franchise inedito. Il punto è che i fumetti, che sono stati poi toccati e benedetti da Hollywood, sono diventati la roba più pop dell'universo. Mm-hmm. Tanto vale andare a prendersi le licenze, come ha dimostrato Marvel Spider-Man, e lavorare direttamente su quelli. Sì. Cioè l'apporto che Insomniac, per esempio, ha dato ai fumetti nel mondo videoludico, e che continuerà a dare anche in futuro con Wolverine, dimostra che probabilmente a livello proprio anche economico ci sono più opportunità di lavorare bene con profitto clamoroso sulle IP direttamente di Marvel o di DC, pensiamo a The Suicide Squad, eccetera, che non inventarsi, sì, dei personaggi propri.
Anche perché forse è cambiato pure il modo di fare tie-in. All'epoca probabilmente fare tie-in significava vedere buona parte del budget speso proprio per l'acquisto della licenza, perché era il mondo videoludico che aveva bisogno di quei personaggi e magari era disposto anche a pagare un po' di più, e poi significava anche restare imbrigliati fortemente
al traino del marketing del film di turno.
Cioè nel senso avevi proprio delle limitazioni creative forti. Mi sembra che entrambe queste cose siano cambiate, nel senso che magari c'è anche l'industria dei fumetti o comunque dei supereroi che guarda con maggiore interesse al mondo videoludico, perché ormai il videogioco è super sdoganato, e poi mi sembra anche che, sempre con alcuni margini e confini da definire, però ci sia un pochino più di libertà creativa, cioè quello che succede, tu hai citato Suicide Squad, che è una reinterpretazione di personaggi fatta secondo me in maniera alternativa a quella del film, quello che è successo con la saga Arkham. Prima era più difficile che i team potessero dare...
Era secondo me addirittura impossibile. Impossibile. Cioè non gli concedevano quel privilegio e quella libertà. Pensiamo anche a Marvel Spider-Man, dove Marvel stessa poi dà l'ok per un costume di Spider-Man che è completamente inedito, ma che diventa anche, se vogliamo, formalmente canon, eccetera, eccetera. Cioè sono dei riconoscimenti, dei passaggi... magari, se vogliamo vederla in un certo modo anche forse un po' romantico, avvenuti anche grazie allo sforzo di titoli come Infamous.
Sicuramente.
Però da là non si torna più indietro.
Sono d'accordo.
E
diverso...
Sly, cioè, è proprio l'epoca delle mascotte.
Bravo, è quello. Cioè Sly è
ancora più preistoria.
È veramente figlio di quell'epoca lì, l'idea di prendere una mascotte e ibridare il platform con lo stealth, quindi... dargli, diciamo, comunque un sapore diverso rispetto a Ratchet & Clank, che invece era ibridato con lo shooter, o il primo Jack and Dexter, che invece era platform puro. Però anche lì, secondo me, non c'è più l'idea di lanciare un personaggio che possa essere rappresentativo di una generazione o per una generazione. Quindi.
Sono d'accordo. Tra l'altro, in tutto questo, perché non l'abbiamo mai menzionato, ma il punto, secondo me, l'ulteriore punto di non ritorno, quello che cambia proprio il paradigma, ha un nome preciso, è Ghost of Tsushima. Cioè il successo di quel gioco che a livello di pubblico ha veramente, secondo me, portato in trionfo lo studio, chiaramente... rivede magari dei piani, delle idee. Cioè secondo me, se non ci fosse stato Ghost of Tsushima, magari pensare a un nuovo Infamous poteva anche forse comunque essere vagamente credibile. Dopo il successo di un gioco del genere è chiaro che ti metti a lavorare su quell'IP, ti ci butti proprio testa e cuore, e oltretutto dai al pubblico quello che il pubblico ti richiede, perché è anche una cosa banale ma che funziona.
Il secondo argomento di questo episodio invece riguarda Niantic, team di sviluppo, insomma, che è salito alle luci della ribalta grazie a Pokémon Go e che negli anni si è un po' delineato come l'unico o quasi detentore dei giochi, della consapevolezza, del know-how necessario a sviluppare i giochi in realtà aumentata, anzi i giochi in geolocalizzazione. Purtroppo il team non sembra navigare in acque serene.
Sono stati fondati nel 2010 a San Francisco e sono appunto molto noti proprio perché nel 2016 Pokémon Go ha cambiato letteralmente un po' il mondo del videogioco. È stato uno scossone incredibile che ha proiettato la compagnia stessa su dei livelli proprio importanti di valore e di percepito. Tant'è vero che il successo di quel gioco poi è stato impossibile da replicare, nonostante anche delle licenze importantissime. Ricordiamo il caso del gioco di Harry Potter, che doveva essere la loro next big thing e che invece non lo è stato assolutamente. Niantic, dopo quella brutta botta, in generale ha avuto ulteriori difficoltà. Pensiamo per esempio anche alla mancanza di successo dei giochi basati su Catan e su Pikmin, che magari avevano anche delle aspettative più contenute rispetto a Harry Potter, però comunque non sono arrivati, diciamo, a quello che era l'obiettivo dell'azienda. Ebbene, alla luce di questa situazione, la notizia è quella di 4 progetti cancellati e 85-90 posti di lavoro tagliati. Una news che ovviamente non ci fa piacere. Tra i giochi tagliati, uno in particolare si chiamava Heavy Metal ed era un gioco sui Transformers già annunciato. E il punto è che chiaramente la situazione da un lato non stupisce, perché è vero che tanto è stato il clamore di Pokémon Go, tanto forse un po' l'irrilevanza di gli altri, che era da quelli che hanno fatto Pokémon Go e poi sparivano immediatamente, anche proprio dalle cronache. Deve essere molto difficile riuscire a rimanere con i piedi per terra quando fai un botto così clamoroso, e ovviamente ancora più difficile a ripetersi. Il punto è, ed è forse questa la vera notizia, comunque la riflessione che vogliamo fare ad alta voce: come affrontare il futuro per un'azienda che evidentemente da un lato sembra aver dato tutto quello che aveva da dare, o comunque aver già sfornato la sua grande possibile hit, e che tipo di domani può esserci per quei progetti. Ricordiamo che al di là di tutto in ballo loro, la loro grande scommessa si chiama Peridot, che è il loro gioco in stile Pokémon,
sì,
ancora in soft launch, quindi deve ancora debuttare, e però difficile capire cosa ne sarà.
Difficile capire in realtà cosa ne sarà di tutto questo settore di mercato, perché mi sembra addirittura che abbia seguito le stesse logiche ma amplificate di, per esempio, i Battle Royale. Cioè arriva veramente un gioco che è poderoso a livello di copertura mediatica, di coinvolgimento del pubblico, e poi ne arrivano gli emuli, e però difficilmente questi emuli riescono a ritagliarsi uno spazio. Nel mercato dei Battle Royale alle volte succede, per esempio dopo Fortnite c'è stato spazio sia per Warzone sia per Apex Legend, quindi addirittura anche per un IP completamente inedita. Nel mercato dei titoli in geolocalizzazione proprio zero, tant'è che Niantic, appunto, che si vendeva ai team di sviluppo come il team che aveva anche la struttura tecnologica per preparare dei giochi molto rapidamente, perché aveva anche mappato tutti i luoghi grazie anche alla community, adesso si trova, diciamo, degli asset che non sono più, non hanno più il valore che avevano prima.
Ti direi che quasi è un tesoro che improvvisamente si è svalutato,
cioè sì,
passa da essere una cosa veramente prestigiosa che li distingue, per cui vabbè, non mi metto nemmeno a fargli concorrenza perché quando mai riesco ad arrivare a quella cosa, ha un plus valore che di fatto svanisce un po' come neve al sole.
Totalmente. Tu citavi per esempio Harry Potter, ma io cito anche The Witcher,
certo,
che insomma è comparso e sparito veramente nell'arco di poche settimane.
Sì.
E quindi io non credo neanche che questa scommessa che tu citavi, questo Peridot, che è veramente il loro Pokémon nel senso più piano del termine, nel senso che stanno proprio costruendo
feature design,
esatto,
stanno lavorando all'immaginazione di un mondo, no?
Però secondo me non mentre Pokémon, diciamo, ha riuscito a cementare questo immaginario grazie a altri prodotti e poi l'ha sfruttato, loro vorrebbero probabilmente fare l'operazione inversa, cioè utilizzare un gioco in realtà aumentata per
sì, infilare, licenza,
esatto, infilare,
immagino che poi vogliono vendere anche magari come giocattoli, come possibilità proprio di licensing in sé per sé,
ma trovo veramente difficile che possano risultare in qualche maniera significativi per le nuove generazioni,
no,
per i giocatori.
Fra, sono probabilmente arrivati proprio tanto fuori,
sì,
tempo massimo.
E quindi secondo me l'unico modo sarà quello di reinventarsi. Peridot magari lancerà assolutamente, ma o trovano una nuova formula sempre legata alla geolocalizzazione, oppure devono provare a fare un cambio drastico,
videogiochi
integrale,
più tradizionali, oppure app legate alla geolocalizzazione che non siano più gaming.
Sono d'accordissimo, vedremo quello che succederà. Ovviamente dispiace sempre quando,
certo,
un'azienda,
inutile dirlo, ovvio,
insomma, naviga così in acque mal sicure e soprattutto è costretta a lasciare a casa decine e decine di persone. Vediamo un po' se riusciranno a riportare la barra dritta. Grazie mille per averci seguiti anche quest'oggi. L'appuntamento con Gong è sempre domani per seguire l'attualità videoludica. Se volete supportare il podcast, il modo per farlo è quello di ascoltarci e lasciare una recensione su tutte le piattaforme in cui pubblichiamo. A domani!